Da Francesca Giorzi un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto di questo particolare ciclo Ciao Ciao 4. Oggi non c'è tanto da stare allegri a partire dal titolo L'ultimo uomo, poi invece no, nel senso che le drammaturgie, sapete che audio fiction riesce in qualche modo sempre a scompaginare gli animi, le prospettive. Oggi con noi Nicola Sioso, un buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Mi guardava un po' perché lei comunque ha sempre ed è sempre riuscito a iniettare nelle cose che crea e che scrive una buona dose di positività e di ironia, che è quella che salva.
Sì, si parte sempre dal basso per guardare in alto, quindi anche nel caso dell'ultimo uomo parte da una situazione drammatica, che è una situazione distopica post-apocalittica, in cui c'è un padre che, diciamo, sopravvive a questa apocalisse insieme al figlio, e per tutto il radiodramma il padre cerca di infondere ottimismo al figlio. Ecco, quindi il messaggio positivo della storia, pur partendo proprio dal basso e sempre comunque anche in situazioni particolarmente drammatiche, bisogna sempre, almeno soprattutto un padre rispetto al figlio, cercare di usare la fantasia, l'immaginazione, per cercare di vedere oltre, che quell'oltre lì c'è la salvezza.
Mi permetta di dire, Nicola Sios, che è anche la sua prospettiva di vita in qualche modo in quanto artista.
In che senso?
Nel senso che lei ha sempre tanta energia, crede in quello che fa, va avanti. Ricordo ad esempio che il primo approccio con la RSI fu nel 2014 con Fantaticino, che è stato ed è ancora attualmente, credo, un progetto suo, nel senso che ha percorso il cantone alla ricerca di storie e leggende che poi abbiamo registrato anche in radio. Lei in qualche modo si è sempre cucito addosso la possibilità di fare teatro, di raccontare storie, di stare tra la gente a farlo.
Sì, beh, questo credo che sia appunto la condizione di ogni artista, comunque di raccontarsi attraverso il mondo, raccontare appunto se stesso. Comunque vediamo il mondo e cerchiamo di tirar fuori le nostre emozioni, perché poi comunque sono delle emozioni comuni che vivono tutti, e quindi a partire proprio dalle esperienze personali si cerca di universalizzarle queste esperienze, renderle universali queste esperienze, di modo che possano passare i messaggi. Però sì, in effetti spesso le mie storie partono da situazioni personali. E comunque faccio appunto teatro, mi trovo spesso in situazioni estreme, nel senso comunque che vado in giro a 55 anni col mio carrello per le strade, per salendo su treni, bus e navi, e tante volte appunto mi pongo questa domanda: ma che stai facendo? Dove stai andando? Ecco, questa luce che comunque vedo all'orizzonte c'è sempre da sempre, ecco, questo qui comunque riuscire a vedere oltre alla realtà, anche se la realtà che c'è, che ho, mi piace tantissimo ed è quella che voglio continuare ad avere. Però appunto la situazione in sé, guardandola attraverso la realtà del mondo, attraverso quello che fanno gli altri, quello che il confronto con gli altri, ecco, mi pongo a volte mentre sto in giro solo che cosa stai facendo, ecco, questa domanda.
Lei è arrivato a vivere per questioni personali e il contesto di Bari, e in questi anni, dopo l'osservazione di questo contesto, lei ha prodotto per RSI Emigranti al Portare Sud e Emigranti al Portare del Mezzogiorno, quindi una prospettiva, quella che l'ha portata a conoscere molte storie e avere uno sguardo particolare su quello che vuol dire stare in una terra diversa da quella dove si è nati.
Sì, l'essere in un posto, appartenere in un luogo, ecco. Io per esempio sono nato a Zurigo, il svizzero tedesco non l'ho mai parlato, almeno sì, lo capisco per le scuole elementari. In Ticino non parlo il dialetto, almeno lo parlo poco, cerco di parlarlo, e quando lo parlo cerco, tentando di parlarlo, mi guardano un po' storto, però comunque...
Come un prete polacco mi viene da fare la battuta del suo personaggio del Semamocchi, ma magari apriamo un'altra parentesi più tardi.
E poi appunto mi sono trasferito ormai da 20 anni a Bari e anche lì ritrovo il mio personaggio che comunque tenta di parlare il barese là e non ci riesce, quindi come... apro bocca, mi chiedono ma lei di dov'è? È straniero, quindi neanche italiano, proprio oltre il confine, e quindi mi trovo in questa situazione di non avere forse una terra in cui dico e questa è casa mia, ecco. Questo qui poi mi ha portato anche a interessarmi dei migranti e cosa loro provano non essere nella propria terra, quindi il desiderio del ritorno, la malinconia, ecco, tutte queste emozioni che chi non è nella propria terra prova, ecco. Quindi anch'io mi trovo spesso, sempre tornando a questo carrello che in giro mi porta in giro per l'Italia, ecco, di trovare una terra dove io mi senta a casa, ma questa terra non esiste.
Come spesso accade, il rovescio della medaglia ci fa vedere le cose anche in modo positivo, non si è obbligati, non ci si sente ancorati o in gabbia, ci si sente liberi.
Sì, ci si sente liberi, però la libertà non è comunque sempre una forma, sì, è libertà, c'è grande libertà dietro all'essere io e il mio carrello, ecco, non c'è null'altro attorno a noi se non me e il carrello, ecco, questa è la libertà che poi può essere un limite visto da altri occhi, nel senso il limite è che ho 55 anni, il carrello pesa 70 kg, ecco, quindi la realtà si stringe attorno a me, però continuo a spingerlo questo carrello nella libertà.
Allora adesso deve raccontarci cosa fa questo carrello. Noi ricordiamo che l'avevamo lasciata qualche anno fa con uno studio, girava per i mercati, alla straordinaria, con questo studio nella quale invitava le persone ad entrare e registrare le proprie storie, e lei ha sempre amato questo contatto diretto col pubblico, quasi uno a uno.
Sì, contatto col pubblico sicuramente, io da sempre insomma, il primo teatro che ho fatto a Roma è stato, mi sono trasferito a Roma per fare degli studi appunto di teatro e creai un teatro e poi ne creai un altro dopo 2 anni, un terzo ancora. E tra l'altro adesso dovrei crearne un altro qua in Ticino, quindi c'ho un po', tra virgolette, una malattia di creare dei teatri, di creare dei luoghi in cui io posso fare degli spettacoli, però soprattutto ospito anche per il bisogno di stare con gli altri, per il bisogno di confrontarsi con gli altri, di imparare dagli altri e anche poter parlare, appunto, come nel radiodramma L'ultimo uomo, la possibilità di parlare che crea questo confronto, e quindi io ho bisogno di farmi un piccolo teatro per poter parlare, per poter anche ascoltare gli altri.
Quindi da questo punto di vista probabilmente il periodo di Semamocchi, di quando lei faceva parte appunto della compagnia che regolarmente si trovava a registrare la commedia dialettale, era per lei anche importante, perché in fondo il vostro lavoro di artisti e di teatro è un lavoro solitario, c'è bisogno anche del confronto, della prossimità.
Assolutamente, assolutamente. Da un punto di vista forse economico, ecco, lavorare da soli alla fine guadagni tutto te, penso che tutto il cachet va a te, quando ti chiama un comune, ti chiama una scuola, guadagni tutto. Poi quando lavori in una compagnia lavori e hai un contratto e teoricamente guadagni di meno, però quello che ha molto più valore appunto confrontarsi durante con gli altri, con la compagnia. Io tante volte mi trovo a fare degli spettacoli nel comune perso tra i monti in qualche località e dopo lo spettacolo c'è il nulla, non c'è più niente, quando va via il pubblico mi trovo da solo col mio carrello e non posso fare altro che andare in albergo dove non faccio niente, ecco. Quindi io ho bisogno, quando sono fuori ho bisogno di parlare con le persone, con la gente dei paesi, parlare, e quasi a volte parlo troppo con la gente un po' non, non, non vuole parlare tanto, però io appunto ho bisogno di parlare e per quello forse adesso sto cercando di entrare, di lavorare con gli altri, perché ho avuto delle esperienze, e quando ho delle esperienze di lavoro in compagnia è bellissimo, perché dopo lo spettacolo c'è questa condivisione di come è andata, di come non è andata, che è bellissima, e poi comunque si migliora tantissimo a lavorare con gli altri, perché c'è questo confronto e vivi una situazione insieme agli altri attori come te, quindi non è una, quando faccio gli spettacoli sono io e il pubblico, quindi ho difficoltà a capire il fascino, mentre farlo con altri è bellissimo, perché rimane nel ricordo di averlo fatto insieme ad altri, quindi è qualcosa che fai, è una testimonianza di averlo fatto, e questo ti crea una grande soddisfazione.
Però non mi ha ancora risposto. Il carrello, che cosa esce da quel carrello?
Spesso mi capita di trovarmi anche nelle grandi città e di vedere queste povere persone che sono nelle stazioni, che anche loro hanno i loro carrelli, sono pieni di sacchi, di vestiti, di tutto. E io mi affianco a loro col mio carrello e dico, ma ho qualcosa in comune con loro, cos'è che c'ho in comune? Perché anche loro portano questo carrello in giro? Cosa c'è in me che, perché sono, ecco, allora, però non sono delle figure positive nel senso loro, nella società, comunque rappresentano lo scarto, il pezzo difettato che vanno in giro come dei fantasmi che nessuno vuol vedere. Ecco, però appunto nell'essere ogni tanto vicino a loro c'è qualcosa che mi assomiglia a loro, una parte dentro di me, e quella parte è il volere avere tutto con me. Nei carrelli c'è dentro di tutto, c'è dentro sia delle scenografie, gli impianti, l'impianto audio, ci sono dei cavi, ci sono dei cacciaviti, dei flessibili, se voglio bisogna tagliare anche un piccolo pezzettino di ferro, perché mi piace molto creare la scenografia in uno spazio, quindi c'è anche una fionda dentro per tirare le scenografie da un punto ad un altro, ci sono diversi strumenti che mi permettono di adattarmi ad un luogo, e tutto questo processo meccanico per entrare per adattarsi appunto al luogo, mentre lo faccio, mentre creo la mia scenografia, il mio spazio, parlo con gli altri, quindi è un modo mio per entrare in contatto con le piazze in cui devo fare gli spettacoli, perché è un processo che dura almeno anche 2 ore, e in quelle 2 ore, oltre a tendere cavi, alzare scenografie, sganciare ruote, ecco, parlo con la gente e conosco le persone, i bambini che ruotano, che girano attorno, ecco, e quindi è un momento mio per preparazione allo spettacolo. Non ho un momento meditativo, ecco, un momento in cui medito o faccio degli esercizi, ecco, il mio fare esercizi e prepararmi spiritualmente allo spettacolo è proprio nel montare la scenografia.
Diametralmente opposto è il lavoro che si fa in radio, lì non c'è nulla di tutto questo, la scenografia, il pubblico, il contatto diretto. Che cosa secondo lei o lei apprezza di più del contesto radiofonico, del poter raccontare storie attraverso la voce?
Allora, lavorare dietro a un microfono si sta in uno spazio, in un luogo dove non c'è il pubblico, non c'è la scenografia, se non qualche strumento adatto a riprodurre i suoni dell'ambiente in cui si sta, e ecco, quindi è tutto ad occhi chiusi, ecco, quindi lavorare alla radio, a parte il copione che hai da leggere, potremmo chiudere gli occhi, non vedere gli attori, perché teoricamente non si guardano neanche gli altri attori, non avere un pubblico, ecco, e quel è il lavoro, sto lavorando da un po', sull'immaginazione, ecco, quindi la radio è sicuramente lo strumento che meglio porta il pubblico e anche l'attore a vedere con la mente, a vedere con gli occhi chiusi, in quanto appunto non ci sono tra virgolette distrazioni, quindi è tutto focalizzato su una dimensione interiore che è il testo, che è la lettura, ecco, un po' come uno quando legge a casa, si mette sul suo divano, si legge un libro, ecco, viene subito preso da tante immagini, da tante da tante immagini che la mente ricrea. È quella stessa cosa, lo stesso processo avviene nell'ascoltatore che sta a casa e ascolta la radio, gli si creano appunto queste immagini che non ci sono, date appunto dall'ascolto di una storia. Ecco, questo qua credo che sia la particolarità proprio della radio rispetto al teatro, ed è bellissima perché crea delle dimensioni, crea delle energie differenti rispetto ad un pubblico, parlo come attore, rispetto a un pubblico che hai davanti.
Grazie Nicolas Ayós. Non ci resta quindi che augurare agli ascoltatori una buona immaginazione.
Grazie, sì, spero che le immaginazioni continuino a esserci.